Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Una buona giornata da Monia Parente. Nel nostro appuntamento in diretta del martedì ritroveremo Don Fabio Rosini con il suo commento al Vangelo domenicale. Spazio anche alla liturgia con Suor Maria Cristina Cruciani. Parleremo poi dell'Apostolo delle Genti a pochi giorni dall'apertura ufficiale dell'anno paolino, collegandoci telefonicamente con Tarso.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
E apriamo il nostro appuntamento in diretta del martedì con lo spazio quindicinale dedicato alla liturgia. Al telefono abbiamo Suor Maria Cristina Cruciani delle Pie Discepole del Divin Maestro. Buongiorno Suor Cristina.
Buongiorno Monia.
Due settimane fa abbiamo parlato della liturgia della parola. Riprendiamo proprio da questo argomento molto interessante e sul quale c'è ancora qualcosa da dire.
Sì. Vorrei riprendere il discorso sull'ambone come spazio liturgico, luogo della parola, mensa che nutre il popolo di Dio. A volte ci viene chiesto quanti amboni ci vogliono, da che parte si deve collocare l'ambone. Ci sono degli esempi? Sono molto contenta, tra l'altro, di parlare di questo oggi, che è San Giovanni il Battista, precursore del Signore. Uno dei più antichi amboni che conosciamo è quello di San Giovanni Crisostomo, che si trova all'esterno della Basilica di Santa Sofia a Istanbul. È alto 7 gradini e di lì quel vescovo che fu detto Crisostomo, cioè Bocca d'Oro, pronunciò le sue omelie. Il più esaltato però e anche cantato e bello fu certo quello della basilica stessa di Giustiniano, dedicata al Cristo Maestro Sapienza, in greco Santa Sofia. Esso era al centro della grande basilica, sotto la cupola, era una grande torre dove saliva il diacono e i ministri, specie per la proclamazione del Vangelo. In parte fu rapito dai veneziani, e ora si trova a San Marco a Venezia. Aveva anche un ciborio, cioè una copertura a significare lo spirito, come quello che si trova a Grado in Friuli, segno dello Spirito Santo, appunto.
Ascoltiamo insieme a quanti ci seguono, Suor Cristina, i versi che un poeta del VI secolo ha dedicato proprio all'ambone.
Mi avvicino dunque verso l'augusto luogo che l'imperatore, avendo da poco terminato perché fosse il posto più bello, consacrò al libro del Verbo che conduce ai misteri. Nello spazio centrale della vasta dimora, protesa alquanto ad oriente, c'è una torre, splendida a vedersi, riservata all'uso del libro immacolato, alta sopra i gradini, accessibile da 2 vie, una delle quali si estende verso la notte, l'altra verso l'aurora. Tutta questa costruzione di marmo dalle belle fondamenta, dove si proclamano i divini precetti del libro sapiente, l'artista appoggiò su 8 screziate colonne, 2 delle quali si volgono verso Borea, 2 verso il vento di Noto, 2 verso il sole, 2 verso la dimora della notte. Come una torre di marmo, alto si mostra l'ambone, adorno d'un prato marmoreo e della bellezza dell'arte.
Suor Cristina, perché gli amboni sono scomparsi dalle nostre chiese e fino a quando invece erano presenti?
Il primo millennio cristiano registra una vasta e bella tipologia di amboni, anzi, nelle chiese viene proprio ricostruito il giardino della morte e sepoltura del Signore, per esempio a Costantinopoli, a Roma, a San Clemente, a San Lorenzo al Verano, a Santa Maria in Cosmedi, a Santa Sabina. E molti amboni si trovano ancora oggi in Abruzzo, in Toscana, nel Lazio, in Campania. E con lo stile romanico e soprattutto poi con il gotico, questo giardino articolato scompare, rimane però l'ambone ancora come un luogo alto, isolato. È ornato da emblemi, dagli emblemi degli evangelisti e da simboli del male che è calpestato dal Signore risorto e nel gotico specialmente dalle storie della vita del Signore. Dopo gli amboni bellissimi del 1300, che si possono ancora ammirare a Pisa, giunge il tempo in cui gli amboni sono sostituiti dai pulpiti. Questi sono luoghi alti per la predicazione moralistica e in occasione delle missioni al popolo. La liturgia è ormai povera di parola di Dio e non viene letta né spiegata al popolo. I sacerdoti leggono il Vangelo dal messale direttamente sull'altare, al luogo nord. La parola di Dio è andata in esilio dalle mani e dalle orecchie dei fedeli e anche l'ambone, quindi, viene dimenticato. Il movimento liturgico, riscoprendo la parola di Dio, necessariamente riscopre anche i libri come il lezionario e l'evangeliario e così il luogo proprio della parola, l'ambone.
E nella costruzione delle nuove chiese l'ambone ritorna o continua ad essere assente?
Ci sono tante fatiche e tanti tentativi, però questo ritorno della parola esige la presenza dell'ambone. I documenti lo chiedono, dapprima un po' timidamente, poi nella terza edizione del Messale Romano, che ancora non abbiamo in italiano, viene scritto così: l'importanza della parola di Dio esige che vi sia nella Chiesa un luogo adatto dal quale essa venga annunciata e verso il quale durante la liturgia della parola spontaneamente si rivolga l'attenzione dei fedeli.
Al posto dell'ambone vengono utilizzati i leggii e spesso vengono adornati con dei drappi e hanno un valore simbolico queste stoffe.
Ecco, prima di rispondere direttamente alla tua domanda, vorrei aggiungere, l'ambone è uno spazio simbolico, sacramentale, che non solo rimanda alla tomba del Signore, ma all'umanità stessa del Verbo di Dio, che è il vero spazio dove abita e risuona la parola, il corpo santo di Gesù Messia, figlio di Dio e di Maria. Egli è l'ultima e definitiva parola del Padre. E là dove la parola si viene ascoltata e proclamata, lì si riproduce la sua presenza. Come dicono i saggi di Israele, là dove c'è uno che legge la Torah, lì si riproduce il Sinai. Noi potremmo dire, lì si riproduce il sepolcro vuoto del Signore, la presenza reale del risorto. Proprio per questo, questi luoghi non vanno né adornati né resi troppo banali, quindi, come è detto anche nei documenti, non si usino dei semplici leggii, né per renderli più solenni si usino questi drappi che sono stati inventati solo per porre rimedio alla povertà del luogo. Sull'ambone andrebbe messo semmai una tovaglia bianca, magari di lino come quella dell'altare, dove viene poggiato il libro prezioso dei Vangeli, sia per proteggerlo, sia per indicare che si tratta anche qui di una mensa, di cui ci cibiamo con le orecchie e con il cuore. L'ambone, o anche il semplice leggio dovrebbe essere solo vestito di bianco e non di vari colori, al massimo di rosso, ma non di viola, per esempio come in Avvento e Quaresima accade, perché esso è sempre luogo pasquale. Inoltre non si devono anche scrivere parole sul lambone, perché parla da sé, e chi scrive questo o mette delle icone vuol dire che non ha capito cosa sia un lambone. E inoltre direi che non si finirebbe più di dire cose meravigliose di questo luogo, ma forse per oggi basta così.
Allora grazie Sor Cristina per tutte le notizie che ci ha dato su questo luogo così importante. Noi la ritroviamo tra 2 settimane per continuare a conoscere insieme a lei altri aspetti della liturgia. Grazie e buona giornata.
Grazie a te, a risentirci.
E abbiamo al telefono padre Egidio Picucci, che si trova in Turchia, a Tarso, città dove è nato San Paolo. Padre Egidio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Lei non ha bisogno di presentazioni perché ormai i nostri ascoltatori la conoscono benissimo. Dunque, a Tarso domenica si è aperto l'anno paolino, con una settimana di anticipo rispetto alla data ufficiale, che lo ricordiamo è il prossimo 28 giugno. E come la città che, nella quale è nata San Paolo ha celebrato questo evento?
Dunque, qui a Tarso, esattamente l'anno paolino è stato aperto sabato pomeriggio con una settimana di anticipo per farlo coincidere con l'apertura di un simposio che ormai da 19 anni si tiene su Paolo, sulla sua vita e sui suoi scritti. Quest'anno ha avuto un carattere particolare, naturalmente, l'apertura del simposio, perché ci si è abbinato l'inizio dell'anno paolino, che a Tarso ha avuto un momento particolare, anzi due momenti particolari. Prima di tutto una liturgia della parola ecumenica e poi una manifestazione civile. Tarso, come ha già detto, è la città in cui Paolo è nato, intorno al 7-10 d.C. naturalmente. Era capitale della Cilicia, oggi è un grosso centro di una regione che si chiama Çukurova, che in turco vuol dire pianura bassa. È una città con una 70.000 abitanti più o meno, è molto ricca in prodotti agricoli, è una pianura benedetta da Dio, quindi benedetta da Allah naturalmente, perché produce di tutto, quindi è una città economicamente sviluppata ed economicamente benestante.
Si conserva qualcosa del legame con l'Apostolo delle Genti attualmente?
E purtroppo molto poco, perché la cosa più importante che i turisti o i pellegrini possano trovare a Tarso dei tempi di Paolo è soltanto un pozzo che la gente del luogo chiama Senpuku Yusu, il pozzo di San Paolo, cosiddetto perché pare che si trovasse nel quartiere ebraico in cui Paolo nacque. E poi c'è un falso storico, un arco di Cleopatra che fino a qualche anno fa aveva almeno un senso di antico, perché costruito con pietre come qualsiasi arco romano. Una ricostruzione successiva ne ha trasformato completamente la fisionomia. C'è poi un tratto di strada romana che è stato scoperto poco fa, ma oltre questo la cosa più importante comunque è il pozzo di Paolo, che la gente visita e beve l'acqua che ancora si conserva, un'acqua molto buona, molto fresca.
Ma c'è una presenza cattolica a Tarso oggi?
E purtroppo non c'è ombra di cattolici a Tarso. Fino a qualche fa c'è stata un'anziana signora che è morta, Oggi la presenza cattolica è assicurata da due suore dell'Istituto Fidi della Chiesa, che non assistono i cattolici del luogo che non ci sono, ma i cattolici che di passaggio attraversano Tarso e amano fermarsi a fare una liturgia in una chiesa bizantina della metà dell'Ottocento che da deposito di materiale militare pian piano tramite l'attività dell'associazione culturale Eteria che fa capo ai Cappuccini dell'Emilia Romagna ha riacquistato la sua fisionomia di chiesa e nella quale chiedendo l'autorizzazione al comune di Tarso, perché tutti i luoghi di culto che un tempo erano cattolici, oggi sono museo, si può celebrare la liturgia, naturalmente pagando perché essendo museo la visita comporta anche un onere finanziario.
Ma i cittadini di Tarso in qualche modo partecipano alle celebrazioni di questo anno paolino, in qualche modo avvertono che c'è un evento importante per la città?
Io penso che la città non si sia accorta di questo, se non attraverso questa cerimonia civile che il Belledie, che il comune di Tarso ha organizzato nella piazza della città, manifestazione che è consistita in discorsi da parte delle autorità e soprattutto con un recital canoro affidato in parte a una corale che ha eseguito musiche classiche venuta da Iskenderun, una città poco lontana da Tarso, e in parte a una corale particolare composta da cattolici, protestanti, ortodossi, ebrei e aloiti, è un gruppo di musulmani che non velano le donne, che non hanno moschee, che non fanno il Ramadan, e che hanno composto questa corale che prima si chiamava Arcobaleno, e adesso si chiama il Coro delle Civiltà di Antiochia, ed è un simbolo un po' di questo vivere pacifico che le varie confessioni religiose conducono ad Antiochia fin dai tempi apostolici. Molto applaudito questo coro perché ha eseguito musiche popolari che hanno coinvolto la gente che assisteva, ma al di là di questo penso che non si sia accorto dell'anno paolino, anche perché alla liturgia della parola hanno partecipato soltanto pellegrini cattolici ortodossi che hanno seguito questa liturgia che si è aperta con la lettura della conversione di Paolo e si è conclusa con la recita comune pubblica della preghiera semplice attribuita a San Francesco perché esprime bene il senso della fratellanza.
Quali sono le altre manifestazioni in programma, le principali in programma per l'anno paolino?
Ecco, c'è un piccolo calendario che la Conferenza Episcopale Turca ha preparato, oltre l'apertura che comprendeva anche un pellegrinaggio nazionale, ma praticamente era composto essenzialmente dai cattolici della parrocchia di Mersin e della parrocchia di Skenderun, due cittadine che si trovano una est e l'altra ovest della Turchia. In previsione c'è una celebrazione di 80 diaconi che si dovrebbe tenere a Tarso il 20 di agosto, un pellegrinaggio degli studenti della Gregoriana il 9 settembre, una riunione della conferenza dei vescovi tedeschi il 2 ottobre, altra partecipazione dei vescovi del sud-est d'Europa il 6 marzo e poi altre piccole manifestazioni prima della chiusura che avverrà la festa di San Pietro e Paolo del 2009.
Padre Egidio, la Conferenza Episcopale Turca ha inviato proprio in occasione dell'inizio dell'anno paolino una lettera ai fedeli dal tema Paolo, testimone ed apostolo dell'identità cristiana. Quali sono i punti centrali di questo documento?
Ma io vorrei dire innanzitutto che si tratta di una bella lettera anche perché tra gli estensori c'è il vicario apostolico dell'Anatolia, vescovo Monsignor Luigi Padovese che è laureato in patrologia, quindi conosce bene il mondo turco dove sono vissuti i padri della Chiesa. Bene, la lettera si apre innanzitutto presentando la terra in cui Paolo è vissuto, quindi Tarso, ma molto sommariamente. Poi si dilunga a parlare di Paolo prima della conversione, quello che ha fatto, questo suo accanimento contro i cristiani che andava a cercare per metterli in prigione, poi questo cambiamento improvviso avvenuto dopo questo viaggio che stava facendo a Damasco e in cui è rimasto accecato dalla improvvisa apparizione di Cristo. Poi parla abbastanza lungo dei viaggi che Paolo ha compiuto nella Turchia, nella cosiddetta Asia Minore di quel tempo. Complessivamente Paolo ha percorso, così facendo un computo più o meno approssimativo, 16.500 chilometri e gran parte proprio in questa sua terra con tre viaggi rimasti nella storia. Poi c'è una esposizione sommaria della dottrina di Paolo, un accenno al martirio che ha subito a Roma intorno agli anni 67 d.C. e poi una riflessione su Paolo che è un patrimonio di tutti, non soltanto di un gruppo religioso come potrebbe essere quello dei cattolici, ma anche degli ortodossi, quindi delle altre confessioni cristiane e dei musulmani, sia come dialogo e come cristiano, come dialogo interreligioso.
Bene, allora Padre Egidio, grazie per la sua testimonianza, per essere stato con noi al telefono e buona giornata.
Buona giornata a voi e buoni programmi che state facendo, che abbiano successo. E tanti auguri da Tarso, patria di Paolo.
In un paese antico, sotto un campanile, mentre aprile ti consegna alla pelle il primo sole, o dentro una stazione, mentre tra la folla osservi le persone cercare una destinazione. Sei nel centro ed ogni cosa sembra che stia intorno, sei da
Torniamo in diretta, io saluto dall'altra parte del vetro Eva Rohrmann e Elena Carson, assistenti di studio, e Roberto Bellino che si occupa della parte tecnica. La parola a Don Fabio Rosini che ci spiega il Vangelo di domenica prossima, solennità dei Santi Pietro e Paolo. Il brano che ascolteremo è tratto dal Vangelo secondo Matteo. Noi ci ritroviamo martedì prossimo.
Beh, la festa dei Santi Pietro e Paolo è un po' la festa della fondazione della nostra fede. Il primo fondamento della Chiesa, colui a cui è stata data la missione di governare il gregge di Cristo, è Pietro, e il più grande degli apostoli, l'apostolo delle genti, è Paolo. E quindi noi dobbiamo parlare proprio della celebrare proprio la felicità della nostra fondazione, della nostra nascita. E qui appunto si parla di una casa costruita, di una chiesa costruita su una pietra. Qual è la pietra che fonda questa realtà? Allora, il testo è un momento di verifica. Gesù porta nella regione di Cesarea di Filippo, regione molto interessante perché è una regione all'estremo nord di Israele, un posto dove si era in quel tono mélange tipico della zona galilaica, cioè la zona del confine con le parti pagane. C'era proprio questa regione di Cesarea di Filippo, ancora visibile nella località di Banias nel nord di Israele, sotto le alture del Golan, questo luogo che era questa valle piena di templi pagani. E in questa valle di templi pagani Gesù chiede ai suoi discepoli di dire che cosa hanno capito di lui. Prima fa un'indagine su quella che è l'opinione comune su di lui, e a questo punto c'è la risposta di Pietro, la celeberrima risposta di Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, così come il testo del Vangelo di Matteo ce lo fornisce. Perché Gesù risponde così? Cosa vuol dire tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa? Beh, c'è un elemento di fondo non patentemente evidente. In greco si dice Petros, ma il linguaggio che c'era fra Gesù e i suoi discepoli era sicuramente l'aramaico. In aramaico Pietro è Kefa, o meglio dal ebraico Caifa. Abbiamo a che fare con la strana coincidenza fra il nome del sommo sacerdote in carica in quell'anno e il nome di questo che è il primo degli apostoli, colui che faceva da portavoce, almeno chiarissimamente in questo caso lo è. Ecco, è su questo Caifa, su questa pietra, su questo altro tipo di realtà che io fonderò la mia assemblea. La mia assemblea sarà costruita su che cosa? Qual è la peculiarità di Pietro? Come ci appare in questo testo? La peculiarità di Pietro, nuova fondazione, nuovo Israele, è che sa rispondere a una domanda. La domanda è: chi sono io per te? Cioè, Cristo domanda a Pietro se lo conosce, e Pietro sa dire chi è Cristo. Ecco, questo è il fondamento della Chiesa. Questo sarà il primo pastore lasciato da Cristo, un uomo che sa chi è Cristo. E badare bene, questo vuol dire che questo prescinde un po' le sue qualità personali, e questo è sottolineato da Cristo che dice: nella carne, nel sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio. Cioè, questo non viene da te, questa non è una realtà che è frutto semplicemente delle tue qualità umane, delle tue bravure, non è una peculiarità legata al fatto che tu sei tu per le tue caratteristiche, per il tuo carattere. No, è perché il Padre ha parlato al tuo cuore, te lo ha rivelato, il Padre ti ha consegnato questo dono, quello di capire chi sono io, quello di capire qual è il mistero che è nascosto in questa persona che ti è davanti, qual è il segreto, il fondamento della Chiesa, sapere chi è Dio. L'uomo, secondo la storia biblica, ha perso la capacità di guardare in faccia a Dio. Da Adamo in poi si nasconde davanti a Dio, non lo sa affrontare. Ecco l'uomo che lo sa guardare negli occhi e dire: tu sei Dio, e vederlo. È questo che fonda la Chiesa e fonda ogni agire cristiano: sapere chi è Cristo, ricordare sempre il suo amore, ricordare sempre qual è la sua attitudine, fissare lo sguardo in Lui. È questo alla base della Chiesa.